Allora, mi pensavo per la meditazione di questo pomeriggio di riprendere un tema fondamentale della Quaresima, adesso siamo entrati in Quaresima, che è quello della preghiera, no? Sapete bene che, ecco, se siete andati a messa nel giorno del mercoledì delle ceneri, si leggeva quel Vangelo in cui Gesù, nel Vangelo di Matteo, parla del digiuno, dell'elemosina e della preghiera. Quel Vangelo in cui appunto dice, ecco, di pregare non come gli ipocriti che si fanno vedere, ma come invece nel segreto, no? Entra nella tua stanza e tuo padre che vede nel segreto ti compenserà, no? Ti ascolterà. E quindi è un passo del Vangelo che dà, oltre a tanti altri passi del Vangelo, che dà alla nostra preghiera una dimensione filiale, no? Il Padre tuo è una dimensione che vede nel segreto, una dimensione anche intima, no? La tua stanza, no? Allora, indubbiamente con la preghiera è un aspetto della nostra conversione quaresimale, questo è un aspetto del nostro tornare a Dio, sicuramente si può vivere attraverso la preghiera, no? Poi ci sono anche le altre dimensioni molto importanti, con tutte le loro, ecco, specificazioni che però in questo momento noi non guardiamo, non tocchiamo in questa meditazione, invece ci concentriamo sulla preghiera. Naturalmente potremmo dire tantissime cose sulla preghiera, intanto cerchiamo di rendere questa nostra meditazione preghiera, no? Quindi chiediamo la grazia allo Spirito Santo, no? Che illumini la nostra anima e che ci aiuti a pregare, che ci aiuti a considerare questa dimensione della preghiera, no? Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella quarta parte, sapete che la quarta parte del Catechismo tratta della preghiera, no? In questo, riprendendo, lo schema del Catechismo del Concilio di Trento, ancora, no? Che è uno schema classico in cui c'era la prima parte, è il credo, cioè Dio che si rivela, no? E noi rispondiamo con la fede a Dio che si rivela. La seconda parte è del Catechismo di Trento, ma anche di questi, poi hanno scelto col Catechismo che hanno elaborato dopo il Vaticano II con San Giovanni Paolo II, che nel 95, no? Pubblicarono. La seconda parte è, diciamo così, Dio che si dona a noi. No? Si dona a noi attraverso i sacramenti, no? Quindi dona a noi la sua vita, no? Quindi i sacramenti sono Dio che, dopo essersi rivelato e noi abbiamo risposto con la fede, si regala a noi, no? Regala la sua vita intima attraverso i sacramenti, e quindi la celebrazione dei sacramenti, la liturgia è proprio questo incontro con Dio. Allora, e direi, è solo allora, solo allora, noi possiamo vivere quella che è la terza parte del Catechismo, che è il vivere da figli di Dio, no? Che è quindi la vita morale del cristiano, che nel Catechismo viene illustrata secondo il classico schema dei 10 comandamenti, che il Papa, quando ha fatto una breve catechesi, no, sui 10 comandamenti, gli è piaciuto chiamarli le 10 parole, perché in effetti è una bellissima traduzione, no? Che toglie così una sorta di connotazione che magari può sembrare a qualcuno negativa. Invece di 10 parole, è perché, mentre dice il Papa, se tu lo dici comandamento, allora è una realtà alla quale tu devi obbedire e basta, no? Se invece dici 10 parole, è un Dio che sta dialogando con te. No? E poi il contenuto delle parole è lo stesso, no? Che conosciamo. E dopodiché allora riusciamo anche con la grazia di Dio non solo a vivere da figli, ma anche a dialogare, appunto, a rispondere a queste 10 parole con le nostre parole, la preghiera. E questa è la quarta parte del catechismo, no? Allora io vi posso lasciare, penso che alcuni di voi forse si ricordano, no, del Catechismo di San Pio X, che è un catechismo che ha fatto tanto bene nella Chiesa, mentre questo catechismo, il catechismo di Trento, era rivolto ai parroci. Il catechismo di San Pio X è più adatto, anche se sempre si volgeva ai parroci che poi lo dovevano spiegare, ma era più dei fedeli, no? Quindi queste brevi domande, risposte che hanno dato a tante generazioni una formazione cristiana, no? Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. E poi invece questo è il catechismo recente, quello dopo il Vaticano II, quello che ha promosso San Giovanni Paolo II, è più, diciamo, l'idea è il catechismo per i vescovi, no? Perché poi loro possano promuovere catechismi nelle varie regioni del mondo sulla base di questo che gli dice che cos'è la fede, no? Però sì, mi rendo conto che sto facendo un escursus sulla preghiera, ma siccome abbiamo aperto una parentesi, però mi sembrava interessante che, tanto per aprire uno squarcio di storia anche della spiritualità cristiana, di storia, no? Pensate che il Catechismo di San Pio X, di fatto, poi non vi so dire esattamente le motivazioni, ma si capisce che era cambiata una sensibilità. Scambiò la seconda parte con la terza, rispetto al catechismo di Trento, no? Quindi, dopo il credo, subito ci sono i comandamenti. E poi dopo i sacramenti come terza parte. Capite? Io vi dico qualcosa che poi fu studiato e quindi, no, insomma, non è un pensiero mio, quindi vi passo il pensiero di persone esperte. Anzi, mi ricordo bene chi era anche, deve essere il professor Rodriguez, che è un ecclesiologo che insegna tuttora a Pamplona all'Università di Navarra, dove io stesso ho studiato, ho fatto il dottorato in teologia. E lui ha avuto la fortuna di essere quello che pochi anni prima degli studi sul Nuovo Catechismo trovò nella Biblioteca Vaticana il manoscritto originale del Catechismo di Trento, no? Che nessuno conosceva, cioè, come tantissimi manoscritti sono nascosti nelle biblioteche, no? E allora poté fare degli studi di storico-critici su questo, e nell'ambito di questi articoli faceva notare proprio questo, che il Catechismo di San Pio X, avendo scambiato queste due parti, voi capite che allora io ha tolto al cristiano la serenità di sapere che con l'aiuto di Dio, con la forza di Dio, con la vita di Dio che mi si è data, che mi si dà, mi si dona senza merito, no? Nei sacramenti, allora io sì che posso vivere da cristiano. Invece, avendo messo prima i comandamenti e dopo i sacramenti, forse ha impostato la vita cristiana un po' più come una sorta di volontarismo, no? Non è che ha detto cose sbagliate, ma quindi io devo sforzarmi per vivere i comandamenti e poi i sacramenti devono essere qualcosa che io un po' sulla scia dei comandamenti devo fare, no? Devo andare a messa, devo confessarmi una volta all'anno, devo cercare di fare queste cose. Laddove, pur rimanendo la verità rivelata cioè spiegata dalla Chiesa, sempre quella, invece ritornando, come ha fatto il catechismo della Chiesa Cattolica attuale, no? Allo schema del catechismo del Concilio di Trento, è tutto più giusto rispetto all'impostazione della vita cristiana, no? Io posso vivere da cristiano solo se ho la grazia di Dio, la forza di Dio. Perché vi sono dilungato su questo argomento? Perché Il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla della preghiera, sottolinea che la preghiera è una grazia, è un dono, è anche una chiamata. Siamo chiamati alla preghiera. Per cui, se voi, questo ci aiuta a togliere alla preghiera solo la dimensione del devo pregare, cosa che è vera, no? Abbiamo tutti bisogno di pregare, un po' come abbiamo bisogno di respirare, no? Però pensate, noi non è che ci svegliamo al mattino dicendo aiuto oggi, mamma mia, quest'oggi chissà quanti respiri devo fare, no? Che fatica, cioè, no, respiro perché sì, perché devo respirare, no? Respiro in modo spontaneo, come non è che ci diciamo il mio cuore, mi raccomando, speriamo che non smetta di battere, e stiamo sempre dietro ad ascoltare il suo battito perché non si fermi, non vivremmo più, no? E la preghiera è un po' come il battito del cuore, è un po' come il respiro, no? Però è molto bello sapere che è una chiamata, è il Signore che mi chiama a dialogare con lui. In fondo, se voi leggete anche tutti i dialoghi di Gesù nel Vangelo come una chiamata a parlare con lui, è quella preghiera, no? Di che cosa parlate nella via, no? Mentre, con i due discepoli di Emmaus o con i discepoli suoi, di cosa discutevate per via? Cioè, li aiuta a dialogare con lui, no? Li toglie dal loro stare un po' chiusi in se stessi, no? E così la donna che perde sangue e lui si rende conto che questa forza è uscita dal suo corpo. Lei si rende conto che questa forza che l'ha sanata. Però Gesù la cerca, la chiama, perché ha voglia di parlare con lei. Per cui, se voi, ecco, interpretate la preghiera come una chiamata di Gesù, no? Tutti gli episodi di dialoghi di Gesù con i personaggi del Vangelo, certo, questi personaggi a volte non sanno che stanno parlando con il Figlio di Dio, si avvicineranno a questa fede poco a poco, però noi che lo sappiamo, no? Pensate, adesso avremo nelle domeniche di Quaresima, la prossima, la Trasfigurazione, abbiamo il dialogo di Gesù con i tre suoi, con Pietro, Giacomo e Giovanni, ma poi la Samaritana, ecco, pensate, la Samaritana, leggeremo il Vangelo della Samaritana come, se voi lo leggete, è il più lungo dialogo di Gesù con un personaggio del Vangelo, no? Che io sappia, che io possa, sì, penso che sia proprio così, no? E allora è una bellissima orazione, possiamo dire così, è una bellissima, cioè è un dialogo con Gesù. E lì è Gesù che interviene a chiamarla alla parola con lui, alla preghiera, no? Dammi da bere, no? E poi così continuerà, no? Allora, se noi interpretiamo la preghiera come un richiamo, una chiamata d'amore, no? È la stessa cosa, se volete, non è. Però è molto più bello, no? Per la nostra dimensione affettiva, per la nostra dimensione esistenziale, per la nostra struttura dialogica del nostro essere umano che ha bisogno di essere ascoltato, di ascoltare, di parlare, di comunicarsi e di ascoltare. Cioè, abbiamo bisogno, Gesù, di parlare con te, no? Abbiamo bisogno di tornare a te, abbiamo bisogno dell'essenziale di dialogare con te. E allora, se contiamo sulla tua grazia, se io conto sul tuo aiuto, sulla tua forza, no? E, Signore, insegnaci a pregare, dicevano i discepoli, Signore, aiutaci a pregare, Signore, dammi la grazia per pregare. Infatti noi quello che facciamo è in genere, appunto, c'è sempre una preghiera introduttoria, no? O Dio vieni in mio aiuto, no? E cioè, chiediamo sempre l'aiuto del Signore, chiediamo lo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli. Oppure la preghiera appunto che che insegnava San José Maria, no? Signore mio, Dio mio, credo fermamente che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti. Ti adoro con profonda riverenza, ti chiedo perdono dei miei peccati, grazia per fare con frutto questa orazione. Ecco. E poi invochiamo la Madonna, San Giuseppe, l'angelo custode. Abbiamo bisogno di chiedere aiuto per la preghiera, non ce la facciamo da soli. Allora, poi e quello che, ecco, pensate che nella Sacra Scrittura c'è un intero libro, no? Un intero libro che è il libro dei Salmi, no? Cioè non è che si parli dell'orazione solo lì, però è un libro di preghiere. Erano senz'altro le preghiere del pio israelita, ne aveva anche altre, e sono preghiere che si compiono pienamente in Gesù. Gesù le ha usate queste preghiere. Noi vediamo addirittura sulla croce, no? Quando il Venerdì Santo, no? Tutti insieme pregheremo con le prime parole del Salmo 23, quando Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi è un salmo che si conclude molto positivamente, anche se comincia con questa percezione dell'abbandono. Se voi, ecco, nel libro dei salmi ci sono 150 salmi, che è il motivo per cui i nostri antenati analfabeti che non potevano leggere, che non potevano, il rosario con le sue 150 Ave Maria, quando una volta erano i 5 misteri, i 15 misteri, e ogni Ave Maria sostituiva uno dei salmi, no? 150 Ave Maria al posto dei 150 salmi. Questo è uno dei significati che ho sentito spiegare, no? Allora, 150 salmi che ricchissimi, bellissimi, che sono un prontuario di preghiera per ogni situazione umana, per la gioia e per il dolore, per la malattia e per no? E per la salute, per la giovinezza e per la vecchiaia, beh, veramente per ogni situazione. Adesso io pensando a voi, a questa meditazione, pensavo di sceglierne due, un salmo della gioia e un salmo del dolore, no? Ma ce ne sono tanti, e comunque sono famosi questi. Il salmo 63, parentesi 62, sono due numerazioni che vanno insieme, e qui viene intitolato dalla Bibbia cattolica, Intenso desiderio di Dio, da questa edizione. È quel salmo che dice: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, vedete anche l'anima e il corpo, in terra arida, assetata senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Come vedete, è una preghiera di lode a Dio, il suo amore vale più della vita, allora le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani, alzare le mani come gesto dell'orante, no? Come c'è una delle più antiche immagini delle catacombe romane, no? C'è un'antica immagine di un orante con le mani alzate anche. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. È bello dare la dimensione di gioia alla nostra preghiera, la dimensione di lode anche, di ringraziamento e di lode, no? Perché il ringraziamento, la preghiera di ringraziamento è una preghiera che dice: ti ringrazio per qualcosa che ho ricevuto, no? E a volte A volte ringraziamo, non so se ringraziamo poco o tanto, dipende da ciascuno di noi, non so, ciascuno nella sua preghiera dirà: Signore, ti ringrazio poco, no? O ti potrei ringraziare di più, oppure no, magari lo ringraziamo molto. Di tutti i doni che riceviamo, anche di quelli sconosciuti, anche, o forse anche delle prove, possiamo arrivare a ringraziarlo, delle prove perché, delle difficoltà, perché scopriamo in esse una. Pure un dono di Dio, no? Se abbiamo fede, se il Signore ci dà questa grazia. Però la lode è lodare Dio a prescindere da quello che ha fatto per me, ma perché Lui è grande, perché Lui è bello, perché Lui è santo, perché Lui è, no? E a volte c'è qualcosa, cioè, so, lo lodo come creatore perché vedo la bellezza del creato, no? E allora, ovviamente io colgo la bellezza, quindi sono contento. Però comunque possiamo lodare Dio per la sua infinita sapienza, che poi ci sfugge in tante cose, no? Per cui, che però è interessante perché a volte noi ci facciamo un po' prendere dalle vicende quotidiane o dalle vicende anche della nostra, di un periodo storico e ci sembra che vada tutto storto, no? E poi appunto ogni tanto ci sono queste cose scherzose di autori che leggono frasi dei classici di 3.000 anni fa che sembrano scritte ieri. Cioè, in ogni epoca c'è la possibilità di dire che va tutto male, no? E che i giovani sono così, per esempio, no? Che sono così mal impostati e chissà cosa succederà in futuro, no? Invece se guardiamo Dio, non è che ci vogliamo nascondere i mali presenti, ma possiamo vedere in Lui il Signore della storia, no? Il Signore, colui che ha una sapienza infinita, che guida tutti gli eventi con la sua provvidenza per portarli verso il bene. Questo è un atto di fede che dobbiamo fare. La nostra fede ci dice che la provvidenza di Dio è capace di orientare il bene anche qualunque male, no? Non è che dice che il male è un bene, ma lo orienta al bene, per cui di fatto è il Signore il principe della storia, no? Quindi la preghiera di lode, e come dice Gesù, no? Ti lodo, perché poi quando leggiamo i Salmi possiamo pensare a Gesù, no? E ti lodo, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli, no? Sì, o padre, perché così è piaciuto a te. Questo lo dice quando tornano i 72 discepoli tutti contenti. Lui vedeva Satana cadere come una folgore dal cielo di fronte alla parola di Dio che questi 72, 2 a 2, portavano in giro per il mondo, no? E allora Gesù ha un sussulto di gioia infinita, no? Cioè proprio una. Non sta più nella pelle dalla contentezza e dice questo inno di giubilo che è una preghiera bellissima di lode al Padre. Altre volte fa una preghiera di ringraziamento: ti ringrazio Padre perché tu mi ascolti sempre, no? Prima della risurrezione di Lazzaro, no? Allora, per esempio, e continua il Salmo: quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. E sono parole bellissime che qualcuno a volte può dire: ma io faccio fatica a pregare, non so come pregare. Cioè, prendi il libro dei Salmi, no? E troverai, quando poi lo conosci meglio, andrai direttamente al Salmo che ti interessa, no? E queste parole che dice all'inizio: Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, no? Ci viene in mente il primo giorno di Gesù che narra San Marco, quando Gesù si alza di mattina presto, prima di tutti gli altri, e va a pregare al mattino, no? Quanto prega Gesù nel Vangelo? Tantissimo, tantissimo, eh? Tantissimo. Quindi, cioè, che voi, noi potremmo dire: ma Gesù, ma tu sei Dio, no? Sei continuamente unito a Dio. Nell'unione ipostatica, appunto, sei cioè sei vero Dio e vero uomo, quindi sei la seconda persona della Trinità che pure ha preso la nostra carne, quindi ha preso la nostra natura umana, però sei anche Dio, quindi hai un dialogo col Padre, con lo Spirito Santo continuo che noi non ci possiamo nemmeno immaginare, no? Bellissimo. Eppure Gesù ha voluto, eppure Gesù è vero uomo, e come vero uomo sente il bisogno di pregare e anche di stare tutta la notte in preghiera, no? Anche di isolarsi a pregare, no? Sente questo bisogno di isolarsi a pregare. E tutto solo, salì sul monte tutto solo a pregare. Dopo aver fatto la moltiplicazione dei pani e dei pesci, dice ai discepoli: su, li spinge ad andare via, pigliate la barca, poi io vi raggiungo. E lui sale sul monte a pregare. E se volete, non so, ecco, pensando a una dimensione più, ecco, potevo scegliere tanti altri, no? Ma questo Salmo 137-136 è che poi ha avuto tanta fortuna anche nella letteratura, è stata, vi tornerà in mente una, che so, una poesia di Quasimodo, ma non solo, no? E nella letteratura mondiale questo lamento di grande intensità lirica, probabilmente soprattutto in Israele, è quel salmo che dice così, adesso lo ricordo: lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. Qui io penso che si può interpretare, cioè Israele nell'esilio di Babilonia sono stati esiliati e loro non volevano cantare i canti del Tempio che erano sempre solo per il popolo di Israele, no? Cantarli davanti a stranieri, a pagani, no? E gli sembrava ecco, di profanare, no, questa sacralità di questi canti, di questi stessi salmi, no? E poi forse anche c'era dietro a questa richiesta di cantare, forse il fatto che sono canti molto belli, che erano anche accompagnati da musica, dalle cetre, no? Questi salmi. Ma forse anche c'era una sorta di presa in giro, di disprezzo, no? Per cui loro non volevano cantare, no? E come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me, la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia, ricordati, Signore, dei figli. Ecco, poi in realtà io, sia in questo salmo che nell'altro, non leggo le ultime strofe, che sono, se spesso in questi due salmi sono invece strofe di vendetta contro i nemici, che invece nella Chiesa Cattolica giustamente vengono saltati, infatti noi non le conosciamo, no? Quando voi leggete in chiesa il salmo Dio, se tu sei il mio Dio, allora ti cerco, non avrete mai sentito dire, perché c'è il salmo responsoriale, quindi. E si fa, non avrete mai sentito leggere dal lettore o dalla lettrice, ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra, non l'avete mai sentito, no? Siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli, no, 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 in chiesa non l'avete mai sentito. E giustamente, perché in questo però voi vi rendete conto che c'è un salto, c'è qualcosa, è avvenuto qualcosa con Gesù Cristo, no? Eh sì, è avvenuto qualcosa di importante. Per esempio, qui invece questo salmo così bello che poi viene letto solo una volta nella domenica quarta di Quaresima, l'anno B, si legge questo salmo lungo i fiumi di Babilonia, no? E però anche lì non avrete letto queste cose sono molto dure. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, cioè come dire, quelli che li hanno deportati, no? Che nel giorno di Gerusalemme dicevano spogliatela, spogliatela fino alle sue fondamenta, cioè figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, no? Cioè la vendetta. Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. No, in chiesa non leggiamo queste cose. Meno male, no? Poi dopo invece sapete che i padri della Chiesa che riuscivano a trovare un senso spirituale a tutto, pensavano a Babilonia come la città terrena fondata sull'amor proprio, e invece Gerusalemme come la città celeste fondata sull'amore di Dio, e questi piccoli da sfracellare contro la pietra erano i cattivi pensieri, no? Quindi vabbè, tornava tutto, no? Sì. Però ovviamente è un senso spirituale. Non è un senso letterale, invece penso che insomma, quelli di Israele che cantavano queste cose le cantavano proprio con questo senso di vendetta, che invece evidentemente con Gesù cambia, no? Perché lui, Gesù ci chiede di amare i nemici, di fare del bene a coloro che ci odiano, no? Di beati perseguitati, cioè è una prospettiva totalmente nuova, ci serve anche scoprire queste cose o riscoprirle, no? Nel leggere i salmi, quindi voi troverete sempre, o sempre o qualche volta nei salmi, qualche frase nuova che, perché non vi ricordate di averla mai letta in chiesa, ma è giusto che sia così perché indubbiamente, ecco, nel senso cristiano della vita non c'è questo senso di vendetta per i nemici, eccetera, no? Al contrario, chiediamo al Signore che ci aiuti, no? Ad amare i nemici. Però per dirvi che, adesso, questo è un salmo di lamento, Gesù prega anche. E così il cristiano, poi ci sono tanti altri salmi che aiutano a pregare nelle situazioni difficili, di dolore, sì, che uno non sa da che parte girarsi, no? E anche di abbandono interiore da Dio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù prega anche, ecco, cioè, oppure di notte, appunto, inondo il mio letto di lacrime, no? Prega con le lacrime, piange davanti a Lazzaro morto e davanti a Maria che è commossa, e si commuove davanti a Gerusalemme, no? Si commuove davanti a Gerusalemme anche lui, quindi ecco questo senso del pianto su Gerusalemme. E Gesù, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa dicendo: se tu avessi compreso. Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi, per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assediranno, ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Gesù, quando sta arrivando verso Gerusalemme, il giorno che noi festeggiamo nella Domenica delle Palme, no? Quando arriva, cioè. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, mettono i mantè, no, sotto all'asino che lo porta. E è interessante che questo pianto di Gesù è un pianto molto forte, molto, non è un pianto di debolezza, no? È un pianto di dolore vero, perché questo episodio del pianto di Gesù, quando si va a Gerusalemme, c'è. Proprio la chiesa del Dominus Flevit, no? Cioè il luogo dove si pensa che Gesù abbia pianto, no? Guardando Gerusalemme. Poco prima dice una parola molto forte contro i farisei che dicono: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma lui rispose: Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. E subito dopo il pianto su Gerusalemme va nel tempio a scacciare quelli che vendevano, dicendo: Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Quindi c'è un Gesù pieno di forza, c'è un Gesù pieno di, ecco, di vigore. Non è, quindi il pianto non è un pianto di debolezza, no? È un pianto di commozione. Comunque si può pregare piangendo, si può pregare ridendo, si può pregare piangendo, si può pregare di giorno e di notte, si può pregare col sole e con la pioggia. Si può pregare sempre, no? Anche, ecco, San Cosimo e io scoprì a un certo punto mentre dormiva che stava pregando, no? E poi scoprì che è un dono che anche i padri della Chiesa dicevano che il Signore può dare a qualcuno, no? Oppure senz'altro pregava quando si svegliava nella notte, no? E con piccole giaculatorie, no? Va bene, allora è così, la preghiera è una risorsa per ogni circostanza, per ogni occasione, per ogni situazione della vita. E, ripeto, possiamo fare una bella ricerca nel Libro dei Salmi per cercare l'invito alla preghiera per ogni situazione umana nella quale anche noi viviamo. Chiediamo anche alla Madonna questo aiuto, perché lei stessa, come Gesù, ha pregato con tutti questi salmi ed è per noi.